Buona giornata a tutti, grazie per questo invito e grazie per il lavoro e per l'impegno di UNICEF. Vi porto il saluto dell'amministrazione intera e di tutta la città. Non voglio dirvi tante cose, però due sentimenti che porto con me, sì. Per dire che cosa penso dovremmo provare a fare nei prossimi mesi. Il primo è questo: settembre 2012, primo giorno di scuola, come ogni anno vado a trovare un po' di scuole elementari, qualche scuola media per salutare un po' tutta la comunità che inizia l'anno scolastico. E in una scuola media della città, a Luna, mi fermo con due famiglie e alcuni professori che mi dicono: noi, il nostro figlio che ha un handicap piuttosto grave, quest'anno non lo teniamo a scuola, pur essendo in prima media e quindi aveva già fatto 5 anni nelle scuole elementari e 3 anni nelle scuole dell'infanzia. Perché non abbiamo la garanzia della presenza dell'insegnante di sostegno, nostro figlio non può stare senza l'insegnante di sostegno, ma il rapporto nella regione Veneto era diventato di 1 a 2 operatori con bambini con handicap. E questa madre mi dice: io sono disposta anche a rinunciare al part time. Lavoravo a tempo pieno, ho avuto il part time, ma sono disposta a stare anche a casa perché le ore in cui non c'è l'insegnante, il bambino viene a casa, il ragazzo viene a casa con me. Ecco, questo è stato un inizio di anno scolastico molto tribolato e molto difficile, perché queste situazioni mettono a nudo le nostre incapacità e le nostre inadempienze e il non rispetto dei diritti delle persone. Tanto più se si ha una responsabilità amministrativa, questo ti disarma, ecco, ti mette a terra. Oggi torno adesso da una visita ad una scuola media, dove i ragazzi di terza media mi hanno diplomato. Non sapevo di questa cosa, eravamo stati lì per un percorso di orientamento dove dei ragazzi hanno costruito con le pietre alla scuola edile una fioriera molto grande e una panchina che rimarrà nella scuola, e nell'occasione mi hanno dato questa pergamena dove riportano un grazie perché 3 anni fa, quando è partita questa prima media, il Ministero aveva deciso di togliere una prima media e anziché 3 erano 2, ma questa scuola aveva un rapporto molto alto di presenza di bambini con handicap e quindi abbiamo provato tutti insieme, grazie agli insegnanti, ai genitori, a fare la battaglia per dire che 25-28 bambini in una classe, ragazzini, con 3 portatori di handicap è un rapporto che sta fuori da tutti i parametri, non ce la facciamo, abbiamo bisogno di avere 20 ragazzi al massimo. Insomma, siamo riusciti in quell'occasione, 3 anni fa, a farci ascoltare, ad avere una classe in più, e oggi questi ragazzi mi hanno ringraziato, ma in verità è il lavoro di quella squadra che ha portato il risultato. Io ho solo prestato la voce e l'ufficio per fare conferenze stampa e per fare un po' di pressione, insomma, ecco. Ecco, dico questo perché sono le due facce di una medaglia che io credo nei nostri paesi cosiddetti, tra virgolette, sviluppati o civilizzati, dobbiamo stare attenti ai buchi neri, e cioè a questa fatica che negli anni 70, negli anni 80 è stato fatto di far sì che la scuola diventasse davvero il primo veicolo, il primo soggetto di inclusione a tutti gli effetti per tutti i bambini, con qualsiasi condizione, arrivando ad eliminare le cosiddette scuole speciali. Perché credo che un passaggio fondamentale sia avere consapevolezza se ciò che è il gradino, diciamo, la base di partenza, riusciamo a garantirla sempre per tutti. L'anno scorso e l'altro anno abbiamo fatto alcune battaglie perché qualcuno in Parlamento stava ritornando sull'idea di ridarci le scuole speciali. Perché? Perché sembra che costi troppo una scuola che comprende le persone così come sono. Ecco, io non ci credo, perché alla prova dei fatti, se andiamo anche a misurare economicamente i risultati, si dimostra il contrario. Ma è ovvio che in una situazione di crisi, di difficoltà, di tagli e quant'altro, e di semplificazione su tutto, si fa fatica a considerare a tutto tondo le questioni, a proiettarle un po' più avanti del nostro naso e a capire quali sono i conti veri da fare, anche economici, su che tempi e quanti bilanci bisogna mettere assieme per capire se produrremo disavanzi, diseconomie e quanto ci costeranno i passi indietro. E questo lo dico non per accusare nessuno, non mi interessa, non porto da nessuna parte, ma per capire che alcune priorità noi le abbiamo dimenticate. Noi stiamo tentando di portare via tutte le barriere architettoniche, però attenzione che se nelle scuole elementari, ad esempio, il tempo pieno è diventato un tempo orario di 40 ore, dove non abbiamo più le compresenze e dove il rapporto bambini con handicap operatori di sostegno è 1-2, queste scuole stanno ansimando. Siamo arrivati alla fine di una pseudo riforma che ha ridotto all'osso e i presidi mi stanno chiedendo di intervenire sugli operatori, cioè di affiancare operatori. Vuol dire che la risorsa umana, che è fondamentale, non ha più un equilibrio in grado di sostenere quello che la Presidente ci ha detto finora. Perché alla identificazione, alla proclamazione giusta, a voce alta, dei diritti e dei percorsi culturali, intellettuali, politici anche, serve poi la coerenza degli impegni, delle azioni, delle risorse, delle riforme vere che danno una forma diversa alla scuola, alla società, alle città dove le persone devono vivere. E questo lo dico perché rischiamo un arretramento su ciò che era stata conquista civile, sociale e anche economica, ribadisco, anche economica alla lunga, nei tempi medi. E allora questo credo noi dobbiamo provare a fare, prendere in mano questo documento, questo rapporto, che si accompagna ad un'altra faccia di rapporto che l'UNICEF ci dà sempre in questi giorni, dove si vede benissimo come le due mappe delle povertà economiche e delle povertà di istruzioni si sovrappongono, in Italia come in Europa. E non a caso, benessere materiale in Italia 23esimo su 29 paesi, istruzione 25esimi su 29 e se volete condizioni abitative e ambientali degradate 21esimi su 29. Voi le mettete assieme e trovate la geografia dell'Italia, divisa in tante Italie, ma soprattutto in due, insomma, nord-centro e centro-sud. Ecco, allora su questo credo che la cosa più utile forse che possiamo tentare di sostenere come istituzioni locali è quella di trovare anche nelle occasioni ordinarie di riflessione, di approfondimento, a partire dalla scuola, ma anche le occasioni che la città si dà, portare questo documento, questi approfondimenti e questi messaggi, ad esempio ad Expo Scuola, ad esempio nel tavolo dei dirigenti delle scuole, perché da lì possiamo innervare le riflessioni anche dei consigli d'istituto, degli incontri con i genitori, con le istituzioni e anche nel tavolo dell'orientamento che abbiamo avviato ufficialmente con università, provincia, comune, camera di commercio, Confindustria, eccetera, perché sono i luoghi dove credo questi contenuti e queste azioni possono trovare delle alleanze forti per riscrivere questo patto, che è un patto che ci deve far sentire tutti responsabili in prima persona. Noi siamo arrivati ad avere delle punte, e chiudo, portiamo la scuola a casa a dei bambini che non possono venire a scuola per motivi proprio di salute, perché vivono stesi. E quindi sono punte altissime, tutto in via telematica, e partecipano questi bambini alla vita della classe e la classe alla loro vita. Però attenzione, sono delle punte che non devono far venir meno l'impegno alla vita ordinaria, perché su questo stiamo rischiando davvero molto. E credo che l'immagine più bella che possiamo avere è quella che porto via dalla Briosco prima, che Thomas, appunto, Jacopo, un bambino con gravi problemi, quando è a scuola è un altro bambino, mi hanno detto, e lui non si limita a salutarti con la mano, ma sempre ti abbraccia, a rischio anche di stritolarti, e questo è l'abbraccio che ho ricevuto prima e che io rimando a voi a nome di Thomas e di tutti i nostri ragazzi.